Lo narrativo è una scoperta teologica.
Iniziamo la lettura di questo delizioso libro dell'Antico Testamento, la prima tavola di quel trittico che avevo annunciato, che vede al centro, in maniera dominante, tre donne dell'Antico Testamento. Vorrei anche in qualche modo renderlo visivamente, questo libro, questa figura, presentarla un po' davanti ai vostri occhi, e anche se non lo faccio attraverso il ricorso a un'immagine proiettata, forse alcuni di voi hanno questa possibilità di evocare il volto di Ruth così come è stato concepito da un grande pittore francese del Seicento, la cui opera proprio in questi giorni è presentata in maniera straordinaria a Parigi. Poussin, che nel 1660-64 ha rappresentato una allegoria delle quattro stagioni e ha scelto come allegoria dell'estate la figura biblica di Ruth, la spigolatrice. E questa è l'immagine, direi, che non dobbiamo automaticamente cancellare pensando che questo è un testo religioso e quindi suppone una lettura che va in un'altra direzione, perché questo libro, come vedremo, è profondamente immerso nei colori, nei sapori, negli aromi, nelle sfumature, nelle tonalità dell'estate, di un'estate orientale, immersa tra l'altro nella vita semplice di un villaggio. Potremmo certamente evocare altre riproduzioni, altre raffigurazioni di questa immagine, l'immagine di Ruth. Anche le vetrate della Sainte-Chapelle di Parigi, per esempio, hanno Ruth, le miniature soprattutto. Si è tentato persino di proporre nella musica a più riprese con oratori di autori minori la figura di Ruth. In maniera particolare vorrei ricordare per l'Ottocento un musicista di rilievo come César Franck, che ha rappresentato in un oratorio in tre parti la storia di questa donna non ebrea. Ma prima di iniziare la nostra lettura vorrei fare alcune considerazioni preliminari in maniera molto didascalica. La prima considerazione è la collocazione di Ruth. Ruth nella Bibbia cattolica, nella sequenza dei libri biblici cattolici, si trova dopo il libro dei Giudici e prima dei libri di Samuele, per una ragione anche pratica, narrativa. Infatti l'incipit, l'inizio del libro di Ruth suona così: al tempo in cui governavano i giudici ci fu nel paese. Al tempo in cui governavano i giudici. Diversa invece la collocazione nella sequenza dei libri secondo il canone ebraico. Gli ebrei hanno messo questo libro, ed è il giudizio forse più pertinente dal punto di vista letterario, l'hanno collocato tra i cosiddetti ketuvim, quelli che noi in ebraico gli scritti, quelli che noi chiamiamo i sapienziali, i libri sapienziali, perché, come avremo occasione di dire, questo libro è sicuramente un libro esemplare, è un racconto emblematico che non si preoccupa tanto di indicazioni di tipo storico, quanto piuttosto di indicazioni di tipo morale, di tipo spirituale, di tipo teologico. E per gli ebrei questo libro poi è particolarmente caro perché è entrato nelle cosiddette Megillot, i cinque rotoli della liturgia sinagogale. Megillah vuol dire rotolo in ebraico, che fa da parallelo ai cinque libri del Pentateuco. I cinque rotoli sono in ordine il Cantico, Rut, le Lamentazioni, Coelet e Ester. Due dei libri che noi leggeremo sono perciò particolarmente cari alla liturgia sinagogale, e la cosa suggestiva è che il libro di Ruth è destinato alla lettura per la festa di Shavuot, cioè la festa di Pentecoste, quando fuori nella campagna appunto si celebra la mietitura. Un'altra considerazione vorrei fare in limite a questo libro. Il libro di Ruth è un gioiello in assoluto della prosa ebraica. Se idealmente si volesse fare un corso di ebraico, naturalmente dopo quei primi percorsi pur necessari di grammatica e di sintassi, e si volesse far cominciare a leggere la prosa ebraica nella maniera più limpida, più trasparente, non ci sarebbero esitazioni, secondo me, nello scegliere questo gioiello, il libro di Ruth. Breve, essenziale, ma scritto in una lingua ebraica tersissima, in cui si riesce veramente a vedere come le risorse narrative di questa lingua, che è modestissima, non dimentichiamo mai, lo diciamo spesso, sono solo 5.750 parole il lessico ebraico, tutte le risorse narrative di questa lingua vengono portate alle sue estreme conseguenze. Lingua povera per risultati sontuosi. Ci accorgeremo nella pur semplice lettura che noi faremo oggi, ci accorgeremo per esempio della tecnica del montaggio, un montaggio narrativo quasi filmico, piano ed emozionante al tempo stesso. Col gioco, per esempio, della sospensione, dell'attesa, della tensione, dell'introduzione nell'ingranaggio perfetto del racconto, di quel granello che sembrerebbe a prima vista far saltare tutta la vicenda e farla esplodere. Si dovrebbe anche sottolineare un elemento, e questo elemento io lo sottolineo in maniera particolare perché risulta rilevante per intrecciare la bellezza narrativa con la dimensione teologica, spirituale. Il libro, ho detto, è bellissimo, sono delle pagine smaltate anche di colori, che approda però alla fine a quello che gli studiosi chiamano un anticlimax, una caduta di stile, un inciampo, un inceppo, un intoppo quasi. Un intoppo perché è rappresentato, l'ultima pagina, le ultime righe sono rappresentate da una fredda genealogia. Ebbene, questo elemento è in realtà, dal punto di vista spirituale, teologico, un climax, cioè una ascesa, una salita. Quando io riesco quasi a rendere rarefatto il racconto, a spogliarlo di tutta la sua bellezza, in quel momento tu capisci cosa voleva dire quel racconto. E se tu ti sei lasciato ingannare dal fascino del racconto, della narrazione, devi in quel momento avere un soprassalto e capire che il significato era un altro, che il messaggio che ti si voleva dare non era quello della rievocazione del bel tempo perduto, era invece un messaggio che toccava la tua carne, toccava la tua carne di ebreo. E lo vedremo, vedremo questo messaggio quando giungeremo anche noi a questo climax, a questo svelamento che non è il lieto fine, anche se il lieto fine c'è alle spalle di questo svelamento, è invece il fine del racconto, il suo scopo, la sua finalità segreta. E l'ultima premessa che voglio fare è quella che riguarda proprio la storia. Ho parlato della letteratura, adesso parlo subito dopo delle coordinate storiche. Abbiamo detto, è il libro è ambientato nella cornice dei giudici, però vi siete accorti già dall'inizio, questa specie di c'era una volta, al tempo in cui governavano i giudici. È proprio l'evocazione del bel tempo antico. Dicevo prima, l'evocazione degli odori quasi della campagna, che il cittadino che sta scrivendo, un ebreo colto che sta scrivendo, ha perso. E che anche noi certe volte cerchiamo, noi cittadini cerchiamo ancora di evocare i sapori, le aie, i villaggi, la campagna, le albe e i tramonti, le notti fredde, i ricchi e i poveri e l'affollata piazza di un villaggio palestinese. Ecco, tutti questi elementi che sono di tipo storico sono evidentemente frutto di una storia idealizzata, di una storia stilizzata, che serve per riuscire a ricreare un'atmosfera perduta. È un po' come guardare alla palude del passato. C'è una nebbia, ci sono delle foglie che galleggiano, sono i nostri ricordi che si sono stemperati. Tutti penso li abbiamo, come li ho io. Qui forse ci sono molti che sono nativi di una città, io sono nativo invece comunque ho memorie dell'infanzia legate a villaggi, legate a paesini di tipo rurale. E c'è naturalmente ancora la presenza di questi ricordi, sempre avvolti in un'atmosfera che è trasfigurante, anche se in realtà quei ricordi allora, quando erano eventi, erano carichi invece magari di sofferenza o di difficoltà. Tutto si alona, alona di luce. Ed è tipico in questo racconto, questo alone creato con una capacità magistrale da questo narratore. Ma naturalmente assieme a queste coordinate storiche vorrei evocare soltanto le coordinate topografiche, che è vero, parlano di Moab, di un'emigrazione, di emigranti che ritornano, però c'è un nome che sopra tutti risuona, e basterebbe soltanto farlo risuonare per sentire nel lettore ebreo e anche in noi un brivido. Il luogo è Betlemme, con tutto quello che evocava naturalmente con la figura di Davide, essendo appunto la patria di Davide. Detto questo, cominciamo la nostra lettura. Primo quadro. Idealmente dovremmo giocare qui molto proprio sulla sceneggiatura, perché si tratta di un testo che ho detto che ama il raccontare. Come vedete, la Bibbia ama spessissimo dire Dio, il mistero, le sue verità in modo bello, in modo affascinante, non noioso, anche distraente persino. Tant'è vero che vi dicevo che qualcheduno può persino perdersi e lasciarsi catturare soltanto dal racconto. Ebbene, cominciamo nel primo quadro che voglio evocare idealmente davanti a voi. Nel primo quadro facciamo salire tutti gli attori, almeno i principali, perché qualcheduno apparirà talmente dopo che non possiamo anticiparlo. Si tratta di una parabola esemplare, dicevo. I dati storici sono assolutamente quelli di cornice, ma queste figure sono figure emblematiche. Ebbene, c'è una vera e propria charada onomastica. Nei nomi c'è già tutta la storia. Entra in scena un'anziana signora, la quale è vedova, ma una volta era una giovane donna ebrea, la quale si era innamorata di un uomo. E questa donna ebrea aveva vissuto un'esperienza amara che si ripete anche ai nostri giorni. Era dovuta emigrare per potersi sfamare. Il suo nome era Noemi. E Noemi in ebraico vuol dire la graziosa, vuol dire dolcezza. E suo marito si chiamava Elimelech. Il mio Dio è re. Nomi, vedete, solari. Poco dopo, quando la tragedia si abbatterà su questa donna, proprio nelle prime righe del nostro racconto, la tragedia ormai si è già consumata, è vedova, ha perso i figli, è da sola e deve ritornare ancora, abbandonare questa terra di Moab in cui era riparata, la terra che sta al di là del Mar Morto, una zona di altopiani, aridi, ma dove aveva trovato però la possibilità di sopravvivere. Questa donna dice: non chiamatemi più Noemi, perché Noemi è un'offesa guardando la tragedia della mia vita. Chiamatemi invece Mara, che in ebraico vuol dire amara, la donna che ha bevuto il calice dell'amarezza. Ha due figli che erano un po' la sua speranza quando il marito gli è morto e lei è stata vedova. Ebbene, questi due figli ben presto muoiono, lasciandola ancora una volta sola e lasciando la sua famiglia neppure senza la gioia dei nipotini. E i due figli portano due nomi emblematici, abbiamo detto, sempre la charada che deve essere decifrata. L'uno si chiama Maclon, che vuol dire malattia, e l'altro Chilion, che vuol dire consunzione, annientamento. nomi intenzionalmente scelti per mostrare, vedete, la visita in una famiglia della malattia, del dolore, della sofferenza. Ci sono anche due donne, le due nuore. L'una, tutte e due sono straniere, sono di Moab, del popolo dove essi si erano rifugiati, dove questa famiglia ebraica si era rifugiata, e là i figli avevano trovato moglie. L'una si chiama Orpa, che in ebraico significa nuca, collo. È un emblema anche in questo caso, sempre un simbolo. Colei che volta le spalle. E colei che ritornerà nella terra sua, non seguirà Noemi in Israele, nella terra di Israele. L'altra invece si chiama Ruth, un nome dall'etimologia discussa, ma che sembra significhi l'amica, la compagna. Colei che resterà compagna della vedova sola e misera, lasciando alle spalle invece la sua terra, non tradendo questa donna sola. Ecco, noi abbiamo questi personaggi come fondamentali, ma soprattutto, come vedete, sono loro due, queste due donne, Noemi e Ruth, che avranno, eserciteranno un po' la funzione di protagoniste in questo racconto. E ora io vorrei presentarvi proprio il momento, in questo primo quadro, il momento decisivo della storia, l'antefatto che spiega tutto quello che seguirà. Una donna straniera, una moabita spesso avversaria di Israele, popolo avversario spesso di Israele, la quale pronuncia la sua professione di fede, entrando in Israele, ecco l'apertura universalistica, il respiro di questo libretto, scegliendo di seguire questa suocera infelice e sola. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio, dichiara Ruth a Noemi. Ma ascoltiamo un brano del capitolo primo, nei versetti 8-18. Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre, il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce e le dissero: no, noi verremo con te, al tuo popolo. Noemi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho io ancora figli in seno che possono diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi ne ho speranze, se anche avessi un marito questa notte e anche partorissi figli, vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi asterreste per questo dal maritarvi? No, figlie mie, io sono troppo infelice per potervi giovare, perché la mano del Signore è stesa contro di me. Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Ma Orpa baciò la suocera e partì. Ruth invece non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te. Dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai tu, mi fermerò anch'io. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere. Ed entrano queste due donne in Betlemme. Ecco la seconda scena. Immaginate un ritorno di emigrati in un villaggio modestissimo. Tutta la folla nella piazza del villaggio ed ecco subito entrare in scena una vicenda particolare, un fatto particolare, che dobbiamo cercare di spiegare. Queste due donne non hanno la possibilità di sopravvivere. Sono venute via da una terra in cui forse avevano qualcosa. Sono tornate ancora dalla terra da cui erano partite per fame. E qui non hanno se non da aggrapparsi ai residui, al margine, ai margini sono delle figure emarginate che sopravvivono semplicemente dell'elemosina. E Israele aveva escogitato un sistema per cercare di venire incontro anche a queste persone la cui vita era sospesa ad un filo. E questo sistema era stato anche codificato in maniera legislativa. Era il cosiddetto metodo, un sistema di vita, della spigolatura. È per questo che Ruth entra in scena come la spigolatrice per eccellenza. Io voglio leggervi allora quel paragrafo del libro del Deuteronomio, al capitolo 24, nei versetti 19 e 22, ripreso d'altra parte nel capitolo 19, versetti 9 e 10 del Levitico, quindi una legislazione ben codificata in due ambiti, in cui si fa notare che Israele deve essere preoccupato anche di queste persone che sono ai margini, lasciando che, senza infierire sulla loro povertà, esse abbiano la possibilità di sopravvivere, senza far pesare la stessa elemosina che ad esse si deve dare. Ecco che cosa si legge nel capitolo 24 del Deuteronomio: quando, facendo la mietitura del tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai indietro a ripassare i rami. Saranno per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto. Perciò ti comando di fare questa cosa. Ricorda le tue radici di schiavo, di uomo misero, affamato, straniero, e abbi compassione di coloro che ora sono così. E il racconto, la seconda scena, ora noi la ricostruiamo ascoltando nel capitolo 19, nel capitolo primo, dal versetto 19 in avanti del libro di Ruth, ricostruendo la scena che si sta ora per presentare davanti ai nostri occhi quando le due donne entrano in Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città si interessò di loro. Le donne dicevano: è proprio Noemi. Essa rispondeva: non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara. E voi sapete già perché questa variazione. Perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Qui c'è quasi una piccola pennellata, potremmo compararla quasi a un Giobbe in gonnella, che rappresenta un po' tutta la protesta di Giobbe, che sente Dio come avversario. Il Signore si è dichiarato, ha dichiarato guerra contro di me. Così Noemi tornò con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Ed ecco allora il racconto della spigolatura. Subito dopo entra in scena, nell'interno di questo villaggio che ha avuto, sapete, i giorni sempre uguali, monotoni, che ha avuto la sorpresa del veder ritornare questa donna, questa sventurata, questa sciagurata con la sua nuora. Subito dopo entra in scena un personaggio che è l'altro protagonista, è il protagonista maschile. Si tratta di Boaz. Boaz vuol dire in ebraico l'uomo della forza, che ha forza, un uomo potente. E difatti la sua figura si staglierà un po' in tutto il racconto come una specie anche di salvatore, un mandato da Dio per risolvere la situazione drammatica di queste donne. Egli è un ricco proprietario terriero, per quanto si poteva essere ricchi in questo villaggio, questo modesto villaggio. Ed è anche un parente prossimo di Noemi, della famiglia di Noemi. Sottolineiamo un po' questo particolare che è parente, perché vedremo che il narratore userà questo elemento giuridico, come sta usando l'elemento giuridico della spigolatura, lo vediamo subito, userà l'elemento giuridico della parentela per cercare di rendere abbastanza vivace la tensione del racconto. Ascoltiamo, capitolo secondo, i versetti 8-14. Il primo incontro, vedete, tra i due personaggi, si sta per cominciare ad intrecciare, i due camminano per strade diverse, le donne con la loro miseria arrivate da Moab, sistematisi alla fortuna di Betlemme, questo uomo che nella sua campagna, coi suoi mietitori, i due si incontrano. Come? Sentirete con quanta finezza il narratore riesce a far intrecciare i due, le due strade che saranno poi le strade della vita dell'uomo e della donna. Capitolo secondo, versetti 8-14. Boaz disse a Ruth, che ha incontrato sul campo, mentre sta spigolando: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti di qui, rimani con le mie giovani. Tieni d'occhio il campo dove si miete e cammina dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei giovani di non molestarti? Quando avrai sete va a bere dagli orci che i giovani avranno attinto. Allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: per qual motivo ho trovato grazia ai tuoi occhi così che tu ti interessi di me che sono una straniera? Boaz le rispose: mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, la tua patria per venire presso un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi quanto hai fatto e il tuo salario sia pieno da parte del Signore Dio di Israele sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Essa disse: possa io trovar grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave. Poi, al momento del pasto, Boaz le disse: vieni, mangia il pane e intingi il boccone nell'aceto. Essa si pose a sedere accanto ai mietitori, Boaz le pose davanti grano abbrustolito, essa ne mangiò a sazietà e ne mise da parte gli avanzi. Il dialogo è tutto un dialogo, come vedete, molto nobile, molto orientale, tra la donna straniera, donna per di più, dimenticata, vedova, giovane, coi rischi anche della violenza, dello stupro da parte dei mietitori, che è lì, che però deve necessariamente sopravvivere, quindi ha bisogno di quelle spighe che restano nel terreno. E dall'altra parte Boaz, che è già ormai conquistato da questa figura, e vedete, è conquistata innanzitutto, la esalta non per la sua bellezza ma per la sua straordinaria, sorprendente scelta, e alla fine permette che essa sia al pranzo semplice che si consuma ancora oggi con questo stesso stile da parte dei contadini palestinesi. Infatti vedete che c'è la menzione, avete sentito, delle spighe tostate, come usano fare ancora oggi gli agricoltori di quelle regioni, e poi quell'aceto, che in realtà è un termine mal tradotto perché indica una mistura di vino molto leggero che ha quasi un sapore acescente e che è un vino leggero miscelato con acqua e con delle spezie che serve come dissetante. E alla fine anche quella piccola nota che forse è scivolata via anche nel vostro ascolto: la donna povera, vedete, che ha avuto la possibilità di mangiare abbastanza bene quel giorno e che conserva, mette da parte ancora gli avanzi, ben sapendo che a casa c'è Noemi e che la vita poi sarà dura. Giungiamo alla terza scena, al terzo atto. Noemi sente il racconto di quell'incontro e comincia ad introdurre l'elemento che permetterà di far sì che quell'intreccio delle due strade diventi un intreccio nuziale, diventi l'anello quasi del fidanzamento. Noemi dice a Ruth, nel capitolo secondo, al versetto 20, e io adesso sto vicino al testo ebraico, il più possibile al testo ebraico, perché il testo ebraico ha la chiave di soluzione. Quest'uomo è uno, si dice nel capitolo secondo, versetto 20, è uno dei nostri Goel, è un parente stretto, è di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. E qui si sta introducendo un elemento che, vedete, potremmo dire un po' paradossalmente, questo racconto ha lo scopo anche di illustrare alcune norme di Israele. Certo che lo fa in questa maniera così lieve, così delicata, la via narrativa. Qual è questa legge? È la cosiddetta legge del levirato. La parola levirato deriva dal latino, quindi non è un termine tecnico giuridico introdotto successivamente per spiegare la legge del goel in ebraico, che spiegherò che cosa significa. Levirato deriva dal latino levir, che vuol dire il cognato. E questa legge era stata codificata nell'antico Israele, non solo nell'antico Israele, sulla base della figura del goel. Il goel in ebraico vuol dire, lo si sente anche qui, il diritto di riscatto, era il riscattatore. Il si può tradurre anche, si tradurrà poi così, quando goel diventa Dio. Il redentore. Il parente più prossimo che io ho sulla faccia della terra, il senso dell'appartenenza, della consanguineità, il senso tribale, il senso clanico, noi lo stiamo perdendo, sfilacciando. Pensiamo che cosa vuol dire, per esempio, la famiglia attuale, una famiglia che ha legami molto blandi. Non parliamo poi della parentela. I legami, anzi, qualche volta non solo si dissociano, ma persino la trama diventa radissima, ma in molti casi è anche piuttosto un intreccio di relazioni a poli opposti che si respingono. Invece nell'Antico Oriente l'idea clanica, l'idea tribale, l'idea familiare era fortissima. Il parente più prossimo è quello che si carica su di sé tutta la mia tragedia. Quando io non sono più in grado di sopperire alla mia tragedia, ecco che entra in scena il goel. Naturalmente il mio primo goel chi è? Il padre. Per la donna il primo goel è il marito. Poi il fratello. Poi i parenti prossimi. Naturalmente con una gradazione che è la gradazione legale delle parentele. Ebbene, il goel, tra le tante funzioni che aveva, aveva quella di riscattare, per esempio, i beni del parente disgraziato il quale aveva dovuto alienare tutto per sopravvivere. A un certo momento era restato più senza terra. E restare senza terra è una maledizione. Allora ecco, il goel doveva impegnarsi almeno per recuperare un pezzo di terra. E vedremo che anche questo elemento c'è nell'interno di questo racconto. Oppure in altri casi diventava talmente misero quest'uomo da cadere, il parente, da cadere nella schiavitù. Allora il parente prossimo, il goel, doveva cercare di riscattarlo. Non so se ricordate una frase che c'è nel libro dell'Esodo, capitolo 4, versetto 22. Quando Dio dichiara di entrare in scena per liberare Israele dalla schiavitù del faraone, qual è la dichiarazione che fa Dio? In quella pagina, se ricordo bene la citazione, 4:22 dell'Esodo. Israele è il figlio mio primogenito. Cioè il rapporto che esiste tra me e Israele è quello della paternità e filiazione. Quindi io devo scendere a riscattarlo perché ora è schiavo. È la legge del goel. Dio è il primo grande goel, il grande redentore. Ma c'era un'altra componente tra i diritti e i doveri del goel, quello dell'assicurare non solo la terra, dimensione spaziale, ma anche la dimensione temporale, la discendenza. Chi muore, la donna che resta vedova senza avere figli, naturalmente ha cancellato il nome di suo marito, perché ricordate che allora l'immortalità era ancora fondata nelle nebbie di un'incertezza, di una incapacità di definizione, per cui si ricorreva a questa immortalità che gli studiosi chiamano l'immortalità mnemonica, nella memoria dei figli che portano anche attraverso il fiume del sangue, della carne del sangue, portano ancora il tuo nome. In questa nostra civiltà tante volte, purtroppo, l'unica immortalità a cui ci si affida, vedi l'eredità, è proprio quella dei figli, perché ti portino ancora il nome, poi si fa per dire quanto resta questo ricordo. Allora invece lo era in maniera molto più insistita. Gli studiosi parlano appunto di questa immortalità mnemonica nella memoria. E allora il goel che cosa doveva fare? Doveva assicurare un figlio al parente prossimo morto. Come? Ascoltiamo la legge del levirato, la legge del cognato. così come è formulata nel capitolo 25esimo del Deuteronomio, nei versetti 5 e 6. È chiarissima la formulazione, giuridica, quindi puntuale, e spiega la vicenda che tra poco noi avremo davanti agli occhi. Quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si mariterà fuori con un forestiero, con un altro fuori del clan. Il suo cognato, che pure è già sposato, magari, verrà da lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere del cognato, un dovere di Goel. Il primogenito che essa metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questo non si estingua in Israele. Avete capito quindi com'era il meccanismo di questa legge? Il Redentore, il Goel, prende in moglie, come seconda, terza moglie, secondo la legge della poligamia. Nel caso poi, anche quando non ci fosse la poligamia, questo era un matrimonio legittimo, doveroso, anzi. Prende in moglie questa donna, a questa donna deve dare un figlio, ma non sarà un figlio suo. Quel figlio porterà il nome del morto, del marito defunto, proprio perché il suo nome continui. Ecco, questa storia sarà un po' al centro di questo racconto, questa vicenda di tipo giuridico. E noi vedremo che sarà proprio la sapienza di Noemi, in questa terza scena, io non vi leggo, lascerò alla lettura a voi ora, quando poi lo riprenderete questo libretto brevissimo nella sua integralità, per accorgervi di una cosa. Noemi è l'anziana che sa le norme, sa le regole del suo popolo e sta tessendo allora la sua tela, la sua trama, per far sì che anche questa legge del Goel venga in porto e Ruth, la straniera, la sua nuora straniera, possa ottenere la possibilità di avere un figlio. Giungiamo alla quarta scena che vi voglio proporre. È una scena serale. È il giorno della festa della mietitura, una festa particolarmente gioiosa. Ho avuto occasione anch'io qualche volta di partecipare, non dico no, perché ci sono anche, credo, qualcheduno qui tra di noi, lo può avere, anche nella mia infanzia, i ricordi che cos'erano la mietitura, soprattutto quando d'estate io ero nel paese di mia mamma, un paesino sperduto della Brianza, dove ancora allora era dominante l'agricoltura. E che cos'era questa festa di giugno, che cos'era l'aia, una realtà che adesso spiegare ai bambini di oggi è del tutto improponibile. Ebbene, ma soprattutto visto che cos'è la festa della mietitura in Oriente, è invece una festa di una sontuosità straordinaria, in cui si prova un po' tutta la gioia di questo oro che la natura ti ha dato, quel colore dorato delle messi che hai lì, perché poi si deve fare col ventilabro, purificare il grano buono dalla pule e così via. C'è tutta quella sceneggiatura che la Bibbia anche ha ricordato alcune volte. Pensate al Salmo 1, che cose mai l'empio? È quella pula che viene portata via dal vento, che viene bruciata, che non ha consistenza, mentre il grano costituisce questo tappeto che viene disteso per terra, che è illuminato dalla luce radente, per esempio, del tramonto la sera, coi bambini che giocano nell'interno di questo grano, mostrando quasi la fertilità e la fecondità intrecciate insieme, grande mistero della natura. La scena, però, che noi ora ascolteremo, è una scena che permette ormai di entrare nel mistero dell'amore. I due, Boaz e Ruth, si incontrano e il loro è l'incontro, però quello ormai decisivo. Avviene nella festa, in mezzo, sapete, quegli amori che sbocciano in occasione di una grande festa. Tutti stanno festeggiando, loro due soli sanno, e lo sanno nella notte. Il racconto io ve lo leggo prima, poi spiegherò un particolare che è a prima vista incomprensibile se non si conoscono gli usi e costumi dell'Oriente. Siamo nel capitolo terzo, vi leggo i versetti 7-11 soltanto del racconto. È il momento topico, centrale. Boaz mangiò la grande festa della mietitura. Bevve e aprì il cuore alla gioia. Poi andò a dormire accanto al mucchio dell'orzo. Allora Ruth venne piano piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò con un brivido. Si guardò attorno ed ecco una donna gli giaceva ai piedi. Le disse: «Chi sei?» Rispose: «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Le disse: «Sii benedetta dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è migliore anche del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi. Ora non temere, figlia mia. Io farò per te quanto dici, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna virtuosa». Qual è l'elemento un po' strano in questo racconto? Naturalmente la scena, le donne si sono staccate dagli uomini, gli uomini stanno dormendo da una parte e Ruth, dietro il consiglio di Noemi, si pone ai piedi e dorme accanto fino a quando, nel freddo della notte, quel brivido che sveglia Boaz, ed ecco la scoperta e la domanda precisa di Ruth, la quale chiede che Boaz stenda il mantello su di lui, l'avvolga col suo mantello. Questo è un gesto classico, ufficiale, il primo atto, quasi diremmo, del matrimonio, una forma di fidanzamento, perché il marito offre il suo mantello e il gesto evidente è il gesto della protezione. Entra sotto l'orizzonte dell'uomo. E in quel momento, secondo quella visione maschista che bene abbiamo definito dell'Oriente, è l'uomo che dà quasi l'identità alla donna. In quel momento l'avvolge col suo mantello e la fa diventare sua sposa, mettendola sotto la sua protezione. Tant'è vero che Osea, quando con la sua celebre storia d'amore, la sua storia familiare travagliata, tormentata, lacerata e lancinante, quando deve abbandonare, divorziare da Gomer, la moglie amatissima e odiata, ma pur sempre amata, dirà: «Io la spoglierò nuda», cioè le toglierò il mio mantello, non avrà più il mio statuto protettivo. E questo è il primo atto nuziale. Ed eccoci, e nelle parole di Ruth avete sentito tutti il riferimento alla parentela, al diritto del riscatto. E qui a questo punto che cosa ci aspetteremmo? Beh, ci aspetteremmo la quinta scena che risolve. Il mattino dopo, nei giorni successivi, compiono il protocollo e tutti insieme si ritrovano con il villaggio per celebrare le nozze. Il narratore invece è naturalmente molto più raffinato e vuole introdurre la sospensione, l'attesa, la tensione. Nel racconto entra questa tensione. C'è un altro Goel, cioè c'è un parente che è ancora più prossimo di quanto lo sia Boaz. E allora vedete, questa gioia resta un po' incrinata. Boaz lo sa e deve risolvere questo enigma, questo elemento che si è incuneato nella sua gioia. Sentiamo il racconto nel capitolo terzo, dal versetto 12 al 14. E ancora, siamo ancora nella notte e si prepara la scena del giorno successivo, la quinta scena di cui vi parlavo. «Ora Ruth», dice a Ruth Boaz, «io sono tuo parente, ma ce n'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte e domani mattina, se quegli vorrà sposarti, va bene, ti prenda. Ma se non gli piacerà, ti prenderò io per la vita del Signore. Sta tranquilla fino al mattino». Rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina. Poi Boaz si alzò prima che un uomo potesse distinguere un altro, ancora nell'alba, con le prime luci, perché diceva: «Nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia». E Ecco la scena che ora vi voglio rappresentare. Ci troviamo col sole alto, allo zenith, con tutto il villaggio che si sta muovendo come accade in una giornata di lavoro. Dove ci dobbiamo spostare col narratore? L'abilità del montaggio, dalla notte, dal silenzio, da quest'alba ancora incerta, alla luce del sole. Nel punto più pubblico possibile, la porta del villaggio, che come sapete nell'Antico Oriente non è semplicemente la porta d'ingresso, è il municipio. È il luogo dove si esercita la giustizia, dove c'è la vita amministrativa, dove si fanno gli affari. E nell'interno di questo villaggio, di questa piazza, davanti alla porta del villaggio, c'è tutto il fermento della vita quotidiana, quella vita fervida che passa davanti agli occhi di tutti. E lì Bosel è posto in un punto strategico, a fissare negli occhi tutti quelli che passano. Egli sta aspettando chi? Sta aspettando quel parente più prossimo. E nella notte quel Goel che ha il primo diritto. E nella notte egli ha escogitato il suo piano, il suo progetto per non perdere Ruth, la donna straniera ma amata. Ascoltiamo ora, nel capitolo quarto, i versetti 1-8. Anche qui, nell'interno di questo racconto ci sarà un elemento che vi creerà un po' di sorpresa. Ve lo spiegherò dopo, cercate di sentirlo, ve ne accorgerete da soli. Un elemento che noi non riusciamo a spiegare con le nostre conoscenze attuali. Intanto Boaz venne alla porta della città e vi sedette. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. Boaz gli disse: tu, quel tale, vieni e siediti qui. Quello si avvicinò e sedette. È quasi una vera e propria sceneggiatura scritta, già per rappresentare quasi la vicenda. Poi Boaz scelse 10 uomini tra gli anziani della città, 10 testimoni, e disse loro: sedete qui. Quelli sedettero. Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita Noemi, la vedova, che è tornata dalla campagna di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: fanne acquisto alla presenza delle persone qui sedute e alla presenza degli anziani del mio popolo. Se vuoi acquistarlo con il diritto di riscatto, acquistalo, ma se non vuoi acquistarlo, dichiaramelo, che io lo sappia, perché nessuno fuori di te ha il diritto di riscatto e dopo di te vengo io. Notate la ripetizione della parola Goel, del riscatto, che è l'elemento centrale. Quegli rispose: io intendo acquistarlo. È un pezzo di terreno, forse era anche un affare. Allora Boaz disse: quando acquisterai il campo dalla mano di Noemi, nell'atto stesso tu acquisterai anche Ruth la Moabita, moglie del defunto, per assicurare il nome del defunto sulla sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: io non posso acquistare con il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia propria eredità. Cioè, dice in altri termini, io allora se devo prendere, non aveva fatto notare prima Boaz questo aspetto. Dice: c'è solo il terreno da acquistare. Qui no, guarda che ti prendi anche una famiglia. Quell'altro dice: ma io ho già un'altra famiglia e quindi devo questa eredità mia compattata, dovrò poi dividerla e dividerla anche con questa seconda moglie che devo prendere. Un ragionamento tipicamente egoista, piccolo borghese. E allora continua Boaz: subentra tu nel mio diritto, perché io non posso valermene. Una volta, e vedete che il narratore stesso non sa cosa vuol dire questa scena, o meglio, lui la sa per cultura, la deve spiegare al suo lettore, perché non la si usava più, questo atto giuridico. Una volta in Israele esisteva questa usanza relativa al diritto del riscatto della permuta, per convalidare ogni atto. Uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Era questo il modo di attestare in Israele. Così chi aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: acquista tu il mio diritto di riscatto. Si tolse il sandalo e glielo diede. Il gesto del sandalo è un gesto invece caratteristico che noi conosciamo per altre vie nell'interno della Bibbia stessa. È il rituale di cessione di un diritto. Perché proprio il sandalo? Vedete, col sandalo che cosa si fa? Si calpesta la terra. Si indica il possesso passeggiando su un territorio con la propria signoria, col proprio potere. Nel Salmo 60, al versetto 10, il Signore dice, ricordate Edom, il territorio di Edom era un territorio di nemici di Israele, che però erano stati vassalli di Israele. Dio promette a Israele, io, il Signore, dice a Israele, io, il Signore, sono sovrano di tutta la terra. E sapete che cosa faccio io su Edom? Se andrete a vedere il Salmo 60 troverete questa espressione. Io getto il sandalo su Edom, sul terreno di Edom, per indicare che anche il territorio di Edom mi appartiene. Allora vedete, con questo atto giuridico concreto, antico, che l'autore stesso ha bisogno di spiegare ai suoi lettori, avviene la soluzione anche di questo elemento di sospensione, di attesa che aveva incrinato un rapporto che ormai stava scivolando verso la conclusione. Il Goel più vicino cede il diritto a Boaz. E siamo arrivati alla sesta e ultima scena. La sesta scena è tutta attraversata ormai da grida, di gioia, di festa. È il vertice del racconto. Ruth e Boaz celebrano il loro amore e dal loro amore nasce un bambino e questo bambino porta un nome, vedete, che non abbiamo ancora spiegato. Questo nome è Obed, che in ebraico significa servo di Dio, sottinteso. Un titolo altissimo, servo del Signore. Ricordate che questo titolo verrà persino attribuito con la figura messianica misteriosa del libro del secondo Isaia, dei canti del servo del Signore. Questo bambino nasce e qui dovremmo avere la parola fine, un vero e proprio happy end del racconto. Lo sentiamo, è proprio così, con tutte le caratteristiche tipiche, tutto l'elemento anche di gioia festosa che attraversa anche l'anima dell'amareggiata, cioè di Noemi, che ritorna ad essere Noemi. Anzi, il narratore si lascia prendere persino dal gusto piuttosto popolare, anche in questo caso, della donna Noemi che diventa la nonna, la quale ha tra le braccia questo suo nipotino. Ed è piena di felicità, circondata dalla gioia di tutti. Ascoltiamo questo lieto fine nel capitolo 4, nei versetti 13-17. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire. Essa partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi, benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore. Vedete, il tema è costante. Perché il nome del defunto si perpetuasse in Israele, egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino e se lo pose in grembo e gli fu nutrice. E le vicine dissero, è nato un figlio a Noemi, anche questo scherzo tipico del villaggio. Essa lo chiamò Obed. Fermiamoci qui e ora abbiamo invece l'anticlimax, come vi dicevo prima, cioè all'improvviso nasce e entra nel racconto una genealogia, una fredda genealogia. Eppure questa genealogia ha un'importanza capitale per il narratore. E penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro se non ascoltando le parole, il fluire proprio della catena dei personaggi. Gli anelli di questa genealogia dicono tutto. E voi che siete cristiani e che ascoltate questo racconto fatto dall'ebreo, automaticamente vedete, quasi in dissolvenza, un'altra genealogia passare davanti ai vostri occhi, Io cercherò proprio di farle, di accostarla, non potendo sovrapporre in filigrana l'una all'altra. La prima genealogia, quella che troviamo nel capitolo 4 di Ruth, dal versetto 17 al versetto 22. Obed lo chiamò. Obed fu il padre di Jesse, padre di Davide. Questa è la discendenza di Perez, torniamo. Perez generò Hezron, Hezron generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Naxon, Naxon generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide. E l'ultima parola di tutto il libro è Davide. Ed è questo il significato di tutto il libro. Un bellissimo racconto per scoprire che Davide arriva a noi attraverso un filo d'amore, ma vedete, un filo d'amore che è serpeggiato anche persino in terre straniere. Nell'interno del suo sangue c'è una stilla di moabitico. E ho detto, in dissolvenza c'è un'altra genealogia. Matteo, capitolo 1, versetti 5 e 6. Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, e la catena continuerà e arriverà fino a Gesù. Per cui direi che Ruth e il Nuovo Testamento idealmente si intrecciano, si incontrano tra di loro e si salutano, trovando perciò questo libretto delizioso il suo significato e il suo valore anche cristiano, per questa connessione con questa amatissima, indimenticabile, venerata figura che è la figura di Davide. Voglio concludere ora con alcune note così a margine. Abbiamo detto, il significato teologico è centrale in un racconto che è bello anche narrativamente. Io vorrei proprio dirvi una cosa. Voi vedete che questi racconti non è certamente una pagina, sono quattro pagine soltanto, quattro capitoli. Ci sono racconti anche più solenni nell'Antico Testamento, pensiamo ai libri di Samuele, la vicenda stessa di Davide. Però voi vedete come questi racconti alla fine riproposti con le loro semplici e profonde lezioni sono quanto fa parte del nostro patrimonio eterno, e l'arte ha continuato a riproporli vivente. Ho avuto la fortuna 10 giorni fa di essere a cena con lui, una cena amabile, con questo uomo straordinario che è Mario Luzzi, essere a Firenze insieme. E è un verso che dei versi che dicono: scrive lui, scriba, il già scritto da sempre, eppure mai finito, mai detto, detto veramente. Ecco, voi vedete, noi continuiamo sempre a scrivere e a ripetere e a dire un detto che non è mai finito e non è mai detto veramente. C'è sempre una verità in più che dobbiamo scoprire. Ma la seconda e ultima considerazione che faccio è, vedete, questo racconto di Ruth ha per protagonista per di più una straniera, una donna, due donne anzi, che con la loro abilità anche riescono a risolvere un dramma. Ricordiamo nel capitolo 31 dei Proverbi la donna sapiente che risolve le situazioni di una famiglia prendendo in mano la gestione economica, finanziaria di quella famiglia. Ma soprattutto vedete che sboccia nell'interno, il narratore lo vuole far capire, nell'interno della legge, del diritto, di norme che sono norme tutto sommato codificate, cristallizzate, anche nell'interno delle norme più fredde. Ci può essere lo stesso, passa lo stesso il fuoco dell'amore. Nel contratto matrimoniale, nell'interno delle strutture sociali, il matrimonio è diventato una struttura sociale, l'importante è che ci sia nascosto e segreto questa specie di seme, passi questa scintilla che è la scintilla dell'amore. E la storia di Ruth è anche una storia d'amore, di due che si incontrano, diversi per età, avete sentito? Boaz è vecchio, si incontrano e trovano lo stesso, la consonanza. la consonanza perché l'uomo riesce a vedere nella donna non solo la bellezza, ma anche lo splendore di tutta la sua ricchezza interiore, non fermandosi soltanto alla pelle. E dall'altra parte c'è in questa donna anche la certezza che ormai essa deve entrare in questa nuova terra con tutta se stessa, trovando nell'interno di quell'uomo il suo signore, come lo chiama, trovando il suo destino. E vorrei finire allora con le parole di un poeta invece altrettanto vicino a me, come è stato David Maria Turoldo, il quale in una delle ultime sue liriche ha cantato la donna, questa donna che alla fine riesce, ed è riassunto anche della lezione che abbiamo fatto la scorsa volta, quella donna che è veramente la soluzione del significato dell'ominizzazione. Si diventa veramente creatura umana quando lui e lei sono insieme. L'amore è necessario per essere creature viventi. E ricordate il sogno della Genesi, veramente costei e carne della mia carne, il sogno di Boaz, il sogno di ogni uomo, Ruth, la sua donna, è la Eva di quella pagina. E questi versi di Turoldo voi tutti li ricordate, sicuramente li conoscete, perché fanno riferimento a Genesi 2, quelli almeno che hanno letto i canti ultimi. Donna, forma estrema del sogno, il sogno della rivelazione, della comunicazione di Dio, estrema, perché è l'ultima parola di Dio nella creazione. Anima del mondo, tu sei il grido della creazione. Grazie e arrivederci.